Lode e ringraziamento sia al Signore. Sapete come qui è? Uno deve andare avanti nella piattaforma e nessuno vuole farlo, ma noi siamo riconoscenti anche per la più piccola ora di preghiera, per ogni opportunità che abbiamo di adorare ed ascoltare la parola di Dio. Non c'è niente di più bello sulla terra che questo. E se apriamo i nostri cuori, la parola di Dio sempre cadrà dentro e compirà sempre ciò per cui è stata mandata. Se solo avremmo un po' più di fede, forse un po' più di obbedienza e un po' più la guida dello Spirito Santo per poterlo seguire. Sapete, nelle Sacre Scritture leggiamo quello che Dio ha fatto secoli fa, e allora sorge un desiderio così grande di sperimentare di nuovo tutto questo nello stesso modo di allora. E quando questo diventa in noi così grande, il desiderio diventa davvero così grande, allora Dio può e risponderà e vuole rispondere. Speravo di poter fare solo l'introduzione e poi sedermi. Siamo tutti qui per adorare Dio. Abbiamo ascoltato tante parole di Dio e nella preghiera possiamo rivolgerci a Dio, cercare il suo volto ed Egli ci ascolterà. In Isaia 63 ci sono le parole meravigliose che abbiamo spesso letto, Isaia 63 dal versetto 7. Io voglio ricordare la bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele, secondo la sua misericordia e secondo l'abbondanza della sua bontà. Egli aveva detto: certo, essi sono il mio popolo, i figli che non mi inganneranno. Fu il loro salvatore in tutte le loro angosce. Non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli, e nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redense, se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Vogliamo alzarci e pregare dal profondo del nostro cuore. Ti ringraziamo insieme per il grande privilegio di poter venire alla tua presenza, di poterci avvicinare al tuo trono di grazia sotto la copertura del sangue dell'agnello. Amato Signore, vuoi tu parlarci e benedirci? Fatti una via per te e per noi, in modo che possiamo percorrerla con fede e obbedienza. Facci conoscere la tua volontà. Signore fedele, ti ringraziamo perché fino adesso ci hai aiutato, fin qui ci hai sostenuto, e ti ringraziamo perché continuerai a essere con noi. Fai grazia per parlare quando deve essere detto qualcosa e grazia di ascoltare. Prendi tu la guida della riunione. La tua volontà sia fatta, Signore fedele, cammina e agisci in mezzo a noi. Oh Signore, queste non sono solo parole, ma lo diciamo con tutto il cuore, sinceramente, senza di te non possiamo far nulla e tutto ciò che facciamo è destinato a fallire. Signore, devi poter operare attraverso di noi, attraverso la tua parola, il tuo sangue, il tuo spirito. Benedici con noi tutti coloro che non sono potuti venire, tutti coloro che sono impediti di venire, benedici il tuo popolo su tutta la terra. Tu sai dove vivono tutti, come si chiamano. Conosci le difficoltà e le circostanze individuali, tutti i dolori, tutte le tristezze, tutte le ferite, tu conosci tutto. Anche dove c'è mancanza di perdono e qualsiasi altra cosa possa esserci, dove non si può riconciliare, oh Signore, scendi e onoraci con la tua visita, guardaci verso di noi, guardaci con grazia. Se tu ti rivolgi a noi e ci parli, allora verrà aiuto per noi e ti ringrazieremo. Sii con noi per grazia nel nome di Gesù. Amen, amen. Ci sediamo. Abbiamo tutto nel cuore lo stesso pensiero, avvicinarsi di più a Dio, fare un'esperienza con Dio, per correre il cammino che abbiamo iniziato fino alla fine, finché vedremo il suo volto. Per trovare sempre il collegamento col suo operare, che è sempre secondo la sua parola. Questo, di questo ce ne siamo accorti, più di questo ci è stato scritto nel profondo del cuore che Dio fa tutte le cose secondo la sua parola e che noi dobbiamo credere, insegnare, agire e camminare nei limiti della sua parola. Questa è la via di Dio con noi, con te e con me. E questa è la via di Dio con Israele, questa è la via di Dio con la Chiesa. Ne abbiamo parlato abbastanza spesso. Oltre alle cose generali che Dio ha detto di insegnare, ha dato promesse che si stanno realizzando. Ha un piano che possiamo riconoscere. Il piano non si limita che cantiamo, preghiamo o contempliamo la parola di Dio, ma c'è un po' di più di cui c'è bisogno. Dio fece conoscere a Mosè le sue vie, al popolo di Israele il suo operato. Aveva persone sulla terra a cui poteva rivelarsi, che gli credevano, a cui poteva dire ciò che doveva accadere in quel tempo. E per grazia possiamo contarci tra coloro che non si limitano a predicare parabole o a leggere una parola, ma hanno un desiderio interiore di comprendere Dio nelle sue vie, nelle sue azioni e anche di più, di lasciarci integrare nelle sue vie e nelle sue azioni. E che in questo tempo noi siamo quelli che Dio vuole fare di noi. Quante volte l'abbiamo sentito nelle prediche, Dio in diversi tempi ha messo alla luce diverse cose. La missione di Noè era molto diversa da quella di Mosè. Le vie di Dio con Abramo e le promesse fatte da Dio hanno avuto il loro tempo e andavano oltre verso il futuro, cioè verso la profezia. E vediamo come al momento giusto Dio ha sempre provveduto a tutto. Come l'abbiamo visto domenica mattina, c'era la terra, le persone, aveva materiale, aveva tutto ciò che gli serviva per portare a termine ciò che si era prefissato. E non mancava nulla, al contrario, c'era troppo, era avanzato di tutto. Pensiamo al tempo di Salomone, alla costruzione del... Pensiamo al tabernacolo nel deserto, era abbastanza. Mosè dovette dire: non dite al popolo di non portarne più perché è sufficiente, Dio ha provveduto a tutto in ogni tempo. Non è cambiato. A volte anche erano viaggi nel deserto, erano tratti aridi che il popolo di Dio doveva percorrere, ma una cosa non cambiava, che Dio era con loro. E tutti coloro che sono stati fermi con Lui non sono stati delusi perché hanno creduto, e perché hanno creduto l'hanno seguito, e perché hanno seguito hanno visto le promesse realizzarsi. Tutto va avanti così, e qui abbiamo letto della sua grazia, delle sue azioni gloriose. Dovremmo ringraziarlo per questo, come in modo giusto. Leggerò dal versetto 10 che la prossima sezione, e questo dovrebbe servire a me e a noi, se possibile a tutto il popolo di Dio, per fare un esame di coscienza. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si mutò in loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro. Fermiamoci qui per un momento. Questa è una parte triste. Se leggiamo in Neemia, non so se riesco a trovarlo subito, lì è scritto che Dio diede loro il suo buon spirito per guidarli. È una cosa meravigliosa di ricevere lo spirito di Dio, ma poi addolorarlo e ribellarsi è disastroso. L'uno coronato di benedizione con la conferma di Dio, l'altro può ovviamente trasformarsi nell'esatto contrario. Chi ha il passo di Neemia? Sarà sicuramente nel capitolo 9, deve essere lì da qualche parte. Oggi non volevo predicare, non avevo l'intenzione di predicare. Sì, eccolo, Neemia 9 dal versetto 19. Neemia 9 dal versetto 19. Tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli, non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai sostentati nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati e i loro piedi non si sono gonfiati. Era qualcosa di meraviglioso. Dio li ha portati fuori, ha confermato la parola della sua promessa e adesso aveva un popolo a cui parlava, persone che dovevano seguirlo in obbedienza in ciò che diceva. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli. Dio ci ha dato la sua parola, ci ha dato il suo spirito affinché possiamo capire la parola, affinché possiamo essere introdotti in tutta la verità. E come è scritto ancora, non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Se uno legge così e non prende altre situazioni della Bibbia e si illuminerebbe, si potrebbe pensare che tutto fosse glorioso e gioioso. Portati fuori la colonna di fuoco, colonna di nuvola, lo spirito, la parola, la manna e l'acqua, tutto era lì. Anche esteriormente avevano la prova che Dio li aveva preservati. Lo stesso vestito, le stesse scarpe, i piedi sempre entravano nella scarpa e non si sono mai gonfiati. Per quanto arduo fosse il viaggio attraverso il deserto, per quanto caldo fosse il sole, non cambiava nulla. Dio ha provveduto, Dio ha preservato. E non ho letto che c'era il pronto soccorso lì, o la Croce Rossa, o un medico, o un ospedale. Non c'era nulla di questo, perché c'era Dio lì, Dio era lì, e Dio ha preservato, Dio ha provveduto, Dio si è preso cura, Dio sapeva cosa era necessario e lo ha dato. Se leggiamo adesso questo brano che il profeta Isaia, guidato dallo Spirito di Dio, ha detto, vediamo elencate nella prima parte del versetto 7 la grazia del Signore, ciò che Dio ha fatto, la liberazione da parte dell'angelo del suo volto, la salvezza, il trasporto nell'amore, nella dolcezza e la redenzione, tutto ciò che vi appartiene. È scritto breve ma ben descritto. Poi viene la seconda parte. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si mutò il loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro. Primo, Dio combatteva per loro. Tutto, anche dove non c'era una via, ne ha fatto una. Attraverso il Mar Rosso e poi attraverso il Giordano si è preso cura di tutto, perché ha combattuto per loro, li ha preceduti. Abbiamo bisogno che Dio ci preceda ad ogni costo, che non combatta contro di noi, ma per noi, che sia per noi. E se Lui è per noi, chi può essere contro di noi? Quando Dio ha combattuto per Israele, è persino scritto, il Signore farà guerra Adamalek, che cos'era? Era, andava davanti a Israele, l'avevano solo bisogno di seguirlo. Ha dato ai nemici paura, hanno sentito il suono delle trombe come rumore di guerra, sapevano già che la battaglia era persa prima di cominciare. Dio ha provveduto finché ha potuto camminare davanti al suo popolo. È la stessa cosa abbiamo nel Nuovo Testamento. Se il Signore non può più guidare il suo popolo alla loro testa, allora siamo rattristati, siamo tristi e vorremmo che le cose cambiassero e che il Signore potesse tornare a prendere il primo posto davanti a noi, che vada davanti a noi. Nel versetto 11 è scritto: allora il suo popolo si ricordò dei giorni antichi di Mosè. È stato un periodo meraviglioso. Ripensavano al periodo con Mosè e hanno chiesto: dov'è colui che li fece uscire dal mare con il pastore del suo gregge? Dov'è colui che mise in mezzo a loro lo Spirito suo Santo nel loro cuore? Oh, ho letto un po' fuori. Nel cuore. Lo diede nel cuore. Dio, come abbiamo detto, ha fatto entrambe le cose. Ha mandato la sua parola, ha mandato il suo Spirito. Ha inviato a Mosè la parola, ha dato a Mosè il suo Spirito. Ha inviato la parola al popolo, ha dato al popolo il suo Spirito, finché capisse la sua parola nel suo Spirito, non nel proprio Spirito. Da qui vengono le interpretazioni, le diverse interpretazioni. Lo Spirito di Dio non è interpretazione, è esposizione, ma conferma e realizzazione di ciò che Dio ha detto nella sua parola. Dov'è colui che mise in mezzo a loro lo Spirito suo Santo, che fece andare il suo braccio glorioso alla destra di Mosè? Mosè e tutto il popolo di Israele sperimentarono insieme che il Dio vivente era in mezzo a loro. Mosè si mise una mano nel petto e c'era la lebbra, la tirò fuori e se ne andò. Ha visto che Dio può compiere miracoli e segni. Non c'è nessuno qui che vuole ad ogni costo vedere miracoli, sarebbe sciocco, ma dobbiamo dire una cosa: ovunque Dio avviene sempre qualcosa, e dove non accade nulla di soprannaturale, Dio non è lì. Vogliamo essere onesti l'uno con l'altro: ovunque Dio si è rivelato alle persone è successo qualcosa, sempre, non è mai rimasto come prima. Quale vie Dio abbia usato, cosa abbia fatto, come lo abbia fatto, questo dipende da Lui e lo è sempre stato così. Ma quando Dio è presente succede qualcosa, e penso che dovremmo dirlo gli uni agli altri, che non dovremmo limitarci a cantare Dio è presente, adoriamo, ma aspettarci davvero commuova il suo forte braccio dove il suo popolo si riunisce nel suo nome per confermare lì la sua parola che è stata resa vivente per mezzo dello Spirito e che è diventata preziosa e cara a noi tutti, nei nostri cuori, nelle nostre vite, e se Dio fa grazia anche attraverso di noi. Ancora è scritto che li condusse attraverso gli abissi come un cavallo nel deserto, come il bestiame che scende nella valle, lo spirito del Signore li condusse al riposo. Che esempio meraviglioso! Qui abbiamo due gruppi descritti sotto un popolo. Entrambi riguardano il popolo di Israele. Alcuni hanno offeso lo Spirito Santo e si sono ribellati e si trasformò in loro nemico. E gli altri lo seguirono, continuarono ad andare avanti, non si fermarono, credevano, erano obbedienti. Lo Spirito di Dio li ha portati a riposare in Dio. C'è un riposo per il popolo di Dio. A volte i credenti sono circondati da tanta agitazione e ovunque vadano c'è agitazione e ovunque vadano c'è lotta. Quando una persona attraverso lo Spirito di Dio, secondo la parola di Dio, viene portata al riposo, allora si riposa delle proprie opere, allora riposa in Dio, nell'opera che Dio ha compiuto in Cristo sul Golgota. Perché così è scritto, che li condusse attraverso gli abissi, come un cavallo nel deserto. Non lo dico in modo superficiale, ma nella steppa, se l'avete visto, non c'è altro che polvere e così via. Forse era anche polveroso nel loro viaggio perché camminavano nel mare come nella steppa, ma all'improvviso l'acqua li coprì in modo che non inciampassero. Come il bestiame che scende nella valle, lo Spirito del Signore li condusse al riposo. Non Mosè. Ehi, Mosè ricevette la parola e lo Spirito. Egli portò la parola e tutti coloro che ricevettero la parola ricevettero lo Spirito. E lo Spirito ha collegato la parola negli ascoltatori con fede, con la fede, e li ha portati a riposare come un gregge nella valle. Potevano riposarsi lì. Hanno sentito la mano di Dio. Nell'accampamento era tranquillo come le pecore. Ecco cosa è scritto qui, come il bestiame che scende nella valle, lo Spirito del Signore li condusse al riposo. Così tu guidasti il tuo popolo per acquistarti una rinomanza gloriosa. È così che Dio guida il suo popolo, non nel disordine, non nella discordia, non con la ribellione e così via, ma attraverso la parola e lo Spirito. E lo Spirito accompagnerà sempre la parola. Se abbiamo ricevuto la parola, l'abbiamo presa, allora possiamo leggere che le parole che il Signore ha detto sono già per se stesso Spirito e vita. Lui stesso ha detto questo, le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. Perciò la sua parola e il suo spirito appartengono e operano sempre insieme. Che bello che qui è scritto, così tu guidasti il tuo popolo. Non voglio fare violenza alla parola. Quando dico il Signore è ancora lo stesso oggi. E quando qui diciamo chiaramente è così che guidi il tuo popolo, possiamo anche riferirlo al presente. Qui è scritto così tu guidasti il tuo popolo con riferimento a Israele. È così che tu guidi il tuo popolo così che guidi la Chiesa del Nuovo Testamento, così che guidi i veri credenti che ricevono la Tua parola e che ricevono il Tuo Spirito, così Tu li guidi, li porti al riposo, si riposano sui pascoli verdi, vicino all'acqua fresca. E un altro passo è scritto: Tu li disseti al torrente delle Tue delizie. Così Tu guidasti il Tuo popolo per acquistarti una rinomanza gloriosa. Potete leggere in Esodo 12 quando il Signore ordinò al popolo di Israele di celebrare la Pasqua e disse: ditelo ai vostri figlioli e figlioli e che lo conservano, e quando ti chiederanno cosa significa questo rito, forse meglio aprire la Bibbia per averlo esattamente, dovrebbe essere in Genesi 12 versetto 26. Quando i vostri figli vi diranno che significa per voi questo rito, che significa per voi questo rito? Che cosa era avvenuto? Il Signore Dio diede l'ordine della Pasqua, che letteralmente significa passare delicatamente senza danno, e l'angelo distruttore non poter far nulla quando vide il sangue doveva passare, e gli israeliti dovevano spiegare questo ai loro figli. È stato un passaggio delicato del Signore, non li ha colpiti. Il Signore ha risparmiato coloro che erano sotto il sangue, le loro case e le persone che si trovavano sono state preservate e risparmiate. Il popolo si inchinò e adorò. Che cos'era? Si resero conto che era stata grazia, che sono stati risparmiati. Era elezione che era stata loro concessa. Eccolo qui. Così Tu guidassi il Tuo popolo per acquistarti un rinomanza gloriosa. Diciamolo ancora una volta. Anche ora Tu stai guidando il Tuo popolo per farti un nome glorioso. Non abbiamo ancora visto, dobbiamo ancora vivere il tempo in cui la parola di Dio sarà confermata e il nome del Signore sarà lodato e glorificato. Prima di questo non voglio né morire né andarmene. Non voglio nemmeno prima né morire né andare in paradiso. Non voglio andare in cielo finché non avrò visto questa parola di Dio confermata con i miei occhi qui su questa terra. Io ci credo e noi tutti crediamo questo. Dio non manterrà la sua parola, egli manterrà la sua parola, la confermerà. Se lo portiamo, se portiamo il suo spirito, allora diventa realtà divina, vivente dentro di noi. Non può essere altrimenti. Mi scuserete se ho detto così. Non voglio andare in paradiso finché non avrò visto la conferma. Sapete cosa voglio dire? Siamo fra di noi. Sapete cosa significa? Come portatori delle promesse divine vogliamo essere presenti quanto si realizzano. Dio ha sempre permesso che la gioia entrasse nei cuori di coloro che erano partecipi, che lo circondavano e cui è stato permesso di condividere ciò che ha fatto. E ora arriva quello che in realtà leggiamo dal versetto 15 come una richiesta di preghiera prima di portare le nostre intercessioni e qualsiasi cosa ci muova al Signore, quello che vogliamo presentarti. È quasi una preghiera, si potrebbe dire. Guarda dal cielo e osserva dalle tue abitazioni santa e gloriosa. Dov'è? Sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti, il fremito delle tue viscere, le tue compassioni, non si fanno più sentire verso di me. Tuttavia tu sei nostro padre, poiché Abramo non sa chi siamo e Israele non ci riconosce. Tu, Signore, sei nostro padre, il tuo nome in ogni tempo è il Redentore nostro. Signore, perché ci fai peregrinare lontano dalle tue vie? Rendi duro il nostro cuore perché non ti tema. Ritorna per amore dei tuoi servi, delle tribù della tua eredità. Che preghiera, che grido d'angoscia che dal profondo del cuore sale al trono di Dio. Lo si capisce dal modo in cui è scritto. Non si trattava solo di una proclamazione, ma di un desiderio profondo che veniva espresso. Tu sei il nostro padre. Abramo non è nemmeno qui, non ci conosce affatto, e sì, nemmeno Israele, ma tu sei il nostro padre, tu sei il nostro Redentore, questo è il tuo nome da sempre. Signore, veniamo a te. Così come siamo, non potevano chiamare Abramo, non era lì, non potevano chiamare Giacobbe, non era nemmeno lì. Chi dovevano invocare? Dovevano invocare Dio che era con Abramo, era con Giacobbe, che era con tutti i profeti. Chi dobbiamo chiamare noi? Invochiamo lo stesso Dio. Chiediamo allo stesso Dio di essere con noi come lo è stato con i nostri padri. E se diciamo, certo, Abramo è il padre della fede, ma Dio è il nostro Padre Celeste, perché ci ha generati attraverso la sua parola e il suo spirito. Per questo preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Tu, Signore, sei il nostro Padre, il tuo nome in ogni tempo è il Redentore nostro. Signore, perché ci fai peregrinare lontano dalle tue vie e rendi duro il nostro cuore? A volte ho l'impressione che i nostri cuori fossero prima più morbidi, che la parola di Dio ci parlasse con più forza, che fossimo mossi più rapidamente dallo Spirito di Dio e che la parola penetrava più in profondità e poteva operare più velocemente. Non dovremmo avere il coraggio di pregare anche come lui? Forse lo sento solo io, ma credo che i nostri cuori fossero più teneri in passato, che sentissero di più di quanto sentono ora, ma come ho detto, forse sono solo io così. Ritorna per amore dei tuoi servi, delle tribù della tua eredità. Sia lodato il nome del Signore. Rimaniamo la sua proprietà anche se attraversiamo un periodo di difficoltà e qualunque cosa sia, ma la parola posta in noi rimane lì come un seme divino. E se veniamo sommersi con essa, siamo tirati fuori con essa, veniamo fuori con essa. Ecco come stanno le cose. Se siamo sommersi con essa, ci rialziamo con essa, perché è diventata un possesso duraturo nel nostro cuore. Poi nel versetto 18, per poco tempo il tuo popolo santo ha posseduto il paese, i nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario. Questo colpisce il cuore di tutti noi, là dove Dio ha donato e benedetto il suo santuario al suo popolo e tutti sono stati benedetti coloro che hanno potuto entrare alle porte di Gerusalemme, perché lì Dio ha posto il trono del giudizio, come leggiamo altrove, e qui è scritto: per poco tempo il tuo popolo santo ha posseduto il paese, i nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario. Quale grido della nostra anima sale a Dio. Il Signore vuole restaurare il suo santuario e tutti coloro che vi entrano, tutti gli avversari, tutti coloro che non hanno intenzione di fare nulla di buono non devono entrare nel santuario, ma solo persone che vogliono avvicinarsi a Dio, che lo cercano, che hanno il desiderio di Lui. E poi viene l'ultima frase: noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governati, come quelli che non portano il tuo nome. Quando il tempo della benedizione è passato, quando il santuario è calpestato, addirittura distrutto in modo che rimangono solo macerie e ceneri, a cosa serve invocare il nome del Signore? Dio è glorificato solo dove può rivelarsi, dove il suo popolo si fa valere il suo diritto, dove può operare con la sua parola. Qui noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governato, come quelli che non portano il tuo nome. Anche su di noi questo santo nome è stato anche menzionato su di noi una volta consapevolmente quando siamo stati battezzati nella sua morte. Questo nome che al di sopra di ogni nome è stato pronunziato e nominato su di noi. Ma oggi dobbiamo renderci conto che desideriamo i giorni di una volta, quando il Signore camminava in mezzo a noi, quando parlava, quando operava, quando potevamo andare a casa benedetti e felici e tornare altrettanto felici. Noi siamo diventati come quelli che tu non hai mai governati, come quelli che non portano il tuo nome. Può essere così, ma non è la fine. Dio ci può condurre attraverso le profondità, ma ci fa anche risalire. Può metterci alla prova e poi ci dà di nuovo grazia per poterlo servire, crederlo e seguirlo. Che Dio ci benedica e ci faccia capire che il cammino della Chiesa è sempre lo stesso percorso come con Israele, tra alti e bassi. Alcuni credono, altri no. Alcuni ascoltano il messaggio e non lo accettano con fede. Allora gli viene tolto quello che avevano, ma coloro che hanno già ricevuto e creduto sarà aggiunto affinché abbiano la pienezza. E così vediamo due gruppi tra coloro che sono stati condotti fuori. Alcuni si oppongono, si ribellano, addolorano lo Spirito di Dio, e gli altri si aprono, credono e seguono il Signore e sono condotti al riposo divino e si possono, e come un gregge si possono sdraiare e il pastore veglia su di loro, li fornisce con tutto ciò di cui hanno bisogno. Desidero appartenere a questo gregge che arriva al riposo in Dio, alla certezza che ha Lui la sua via con noi e che ci ha mandato la sua parola e il suo spirito con l'unico scopo di introdurci al riposo di Dio. È scritto nelle lettere agli Ebrei: rimane dunque un riposo per il popolo di Dio, un riposo di Dio, e lo Spirito di Dio ci conduce al riposo con Dio, non il predicatore, non il profeta, non Mosè o chiunque altro. Lo Spirito del Signore li condusse al riposo. Sono tranquilli come un gregge nei pascoli. Che grazia, cari fratelli, care sorelle. Vogliamo oggi lasciarci dire dal Signore che vuole condurci e portarci al riposo affinché possiamo riposare in Lui e sapere ciò che ancora che deve ancora avvenire si realizzerà a suo tempo. È collegato con questo un desiderio profondo del cuore. Signore, torna alle tribù, torna al tuo popolo, estendi il tuo braccio come nei giorni antichi. Fai quello che hai fatto una volta, come hai fatto con Mosè. Tutto è possibile con Dio. Vogliamo credere e fidarci di Lui, invocare il Suo nome in preghiera anche adesso. Vogliamo essere coscienti di invocare il Suo nome. Ci ha dato questa parola affinché ci orientassimo di conseguenza secondo questa parola. Egli ci ha parlato attraverso la parola e metterà il Suo Spirito in noi, facendo vivere la parola in modo che diventi una realtà divina. Sia lodato il nome del Signore. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per la grazia e il privilegio che ci è concesso di venire così da te come siamo. Dacci anche la grazia di riconoscere il nostro stato spirituale davanti a te e allo stesso tempo dacci la fede in te, alla tua forza, fede che la tua parola non tornerà vuota ma compirà ciò per cui l'hai mandata. Dacci la fede che il tuo Spirito rende vivente in noi la parola e la conferma. Oh Signore, ti ringrazio per le sacre scritture che ci sono state lasciate. Grazie per questo. Oh Signore, è uno specchio, è istruzione, ammonizione, conforto, tutto è scritto nella tua parola, rimprovero anche, fedele Salvatore, vogliamo arrivare alla meta e percorrere il cammino con te fino alla fine, risollevaci dalla polvere, concedi la grazia a noi come nei giorni antichi. Signore, che la fine sia come l'inizio, che il tempo di prova che c'è in mezzo sia servito solo a farci distinguere chiaramente come operare, come tu operi, in che modo tu operi e a distinguere quando il nemico usa le persone. Amato Signore, perché l'opera finale del tuo Spirito deve venire a compimento senza indugio e poi viene il rapimento. Amato Signore, le lezioni difficili sono valse la pena. Alla fine vedremo e riconosceremo chiaramente. Dai autorità ai tuoi messaggeri, come hai dato a Mosè la parola e gli hai dato il tuo Spirito. Fai lo stesso per noi e per tutto il popolo. Dacci sempre nuova manna e acqua fresca e portarci nel tuo riposo. Gloria al tuo nome e adorazione. Credo che tu inizierai a operare di nuovo. Signore, tutto nuovo, incomparabile, farai cose più grandi di quelle che mai fatto prima. Alleluia al tuo nome meraviglioso e santo. Tu sei il Dio del tuo popolo e il Dio della tua parola. Tu sei il nostro padre. Abramo non sa nulla di noi, noi sappiamo solo di Abramo, ma Signore, tu sai di noi. Alleluia. Tu sei il Dio d'Abramo, Isacco e Giacobbe. Non sei il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Alleluia, sia lodato il tuo nome glorioso. Ci hai dato la vita eterna per grazia e possiamo chiamarti con diritto nostro Padre Celesto. Sia santificato il tuo nome, il nome di Gesù. Alleluia. Che la tua parola possa essere confermata, la parola di Dio, che il tuo Spirito regni in noi e in mezzo a noi. Signore amato, dove io ti ho addolorato e dove non ti noi ti abbiamo addolorato, che tu possa perdonare, concedere misericordia, Signore amato. Tu vuoi trasformare per grazia ogni cosa a lode e onore del tuo santo nome. Alleluia. Amen.